Radio Nuova Trieste presenta. Il Natale di Elodie. Ipotesi di dialogo fra Elodie Oblat Stuparich e la sorella Elsa. Originale radiofonico di Giuliana Stecchina. Elodie, Manuela Mizzan. Elsa, Miria Levi. Tecnico del suono Riccardo Righi. Regia Giuliana Stecchina.
Eccomi! Cara la mia sorellina, sei troppo buona a venirmi a trovare anche il giorno di Natale, con tutto il da fare che hai in casa e tutti i poveri a cui fai del bene.
Ma cosa dici, Elodie? Oggi proprio non potevo starti lontana. E poi il tempo c'è.
Già, tu sei brava a moltiplicarlo. È il tuo cuore che lo gestisce. Non puoi star lontana da quelli che soffrono. Ma credimi, alla mia artrite reumatoide sono ormai abituata. Non ci crederai. Qualche volta mi sembra persino un dono. Oh, ma scusa tanto questo buio. Ortensia, la luce! Ortensia!
Ma non ti preoccupare, Elodie. Questa casa non ha segreti per me.
Sai che sto bene anche in penombra, sola con i miei ricordi. Sono tanti, mi fanno buona compagnia. Oh, meno male. Grazie, Ortensia. Senza di lei non potrei vivere. Oh, ma su, fatti vedere. Oh, come sei elegante. È ben caldo questo cappotto. Tanto freddo fuori. Ancora niente neve, però, per fortuna.
Come va oggi? Meglio? Contenta di essere a casa, finalmente, dopo tanti anni?
7 anni. Sono passati 7 anni. Ho ceduto alla fine. Giovanna, Giordana e Giancarlo non sopportavano più di vedermi confinata in quella casa di riposo. Dicevano che Servola era troppo lontana per loro, ma era una scusa. In realtà erano preoccupati per me. In questo mi assomigliano tutti e tre i miei figli. Non sanno mentire. E poi, sì, sono davvero generosi. Le mie cose, l'arpa, il giardino che guardo da ogni finestra, ma soprattutto l'odore della casa. Emozioni che ancora mi sorprendono. Per bene stavo bene anche lì, in quella piccola nicchia di stanza condivisa. Mi ci ero abituata, tutti cari con me. No, per i dolori non mi posso lamentare.
Oh, Elodie, ti sai adattare ad ogni situazione. Mai un lamento, Serena, sempre serena, anzi, perfino più allegra, più solare.
Forse è la fede. Prego, prego tanto. Sento Padre Pio vicino a me. E poi, lo sai, le cose importanti mi sono sempre piaciute. E la mia malattia è una cosa importante.
Il sorriso non ti manca. È forma suprema di bontà.
Già, appunto. Lo dice Saba ed ha ragione. Ma nel ridere c'è anche libertà. Ti slega da ogni situazione, lontana dalle emozioni che ti sovrastano. E poi ridere è la più importante terapia. Fa stare meglio.
Oh, Elodie, sei tu il mio Natale più bello. E poi oggi è anche un po' il tuo compleanno. Sei nata che cadeva il primo giorno di Hanukkah, la festa delle luci. 68 anni, augurissimi.
La solita, del calendario ebraico, con le sue complicazioni, sai tutto. Io mi confondo sempre. Ma via, il mio 2 dicembre è una data semplicissima.
Alberello,
il presepe.
Ah, brava, brava, hai acceso le candele del Canochià. Dimenticare le tradizioni sarebbe perdere le nostre origini, la nostra identità,
ma non solo, anche il profumo antico della festa e delle candele.
Sommare le due feste mi piace. Il Natale dura solo un giorno e anche contando la vigilia è sempre troppo corto per me. Ma se ci aggiungo la festa dell'Hanukkah, lo allungo per un'intera settimana e diventa ancora più importante. È bello moltiplicare Dio in due religioni, anche con le candele del Canochià. La fede dei miei figli è diversa. Ci pensavo prima, guarda. Ho trovato fra le carte un compitino di Giordana. Aveva 7 anni. Ecco. Senti qua. Una notte sognai che ero in un lettuccio e pregavo Iddio. Vorrei venire in cielo. Vorrei farti compagnia. Poi mi apparvero due grandi mani. Pensai un momento e dissi fra me e me. Di chi saranno queste mani? Era Dio. E Dio mi disse, vuoi proprio venire in cielo? Subito fui in cielo. Vidi che era come il mio giardino e lì restai. Senti la sensibilità biblica che c'è già qui dentro. Giordana sapeva vivere con le sue emozioni di bambina tutto ciò che imparava. Ha in sé tanta poesia. Io... Per scrivere come lei, da ragazza restai in collegio a Siena per un anno. Oh, quel Natale a Siena! Avevo solo 16 anni. Il terrore di non poter tornare a casa. Quanto mi mancavate! Ma dimmi di Giordana. Mi piace quando parli dei miei figli.
Gianni adorava Giordana. Ore nel suo studio. Con Giovanna e Giancarlo, poi, inventava i giochi più belli. Ma Giordana, ad ascoltare il papà, era sospesa in un'attenzione che annullava ogni altra cosa. Giordana di te dice che dovresti affidarti ad uno psicanalista. Sembra che il tuo io sia il baricentro dei tuoi pensieri.
Gianni era bravo. Ci sapeva fare lui coi bambini. Da subito capii che sarebbe stato un papà eccezionale. Io invece fui una mamma un po' distaccata, ma una gran bella famiglia la nostra. Ed il merito è anche tuo. Me li tenevi per pomeriggi interi, eri sempre disponibile. Prima ripensavo all'infanzia. Mi raccontavate che alla mia nascita papà Samuele aveva fatto accendere un Canochià in ogni stanza della casa.
Oh sì,
La gioia era tanta. Anche la mamma, quando riuscì ad alzarsi dal letto, davanti a tante candele, si commosse. Era il suo ultimo parto. Lei lo sapeva bene. 5 figli. Oscar aveva già 14 anni. Poi arrivarono Emilio, Paolo.
E tu 5 anni prima di me, la mia vice mammina. Eh sì, ero la piccia e mi sentivo tanto amata.
4 fratelli che ti vezzeggiavano. E papà che ti chiamava con tutti i diminutivi. E poi, crescendo, quante amicizie. E amata, diversamente amata, da 2 scrittori. Scipio e Gianni, fortunati ad incrociare la tua strada. E ricco il destino.
Zlataper e Stuparic, davvero ricco.
Ma Trotolin mio, ma che disordine c'è qui?
Eh sì, il mio solito caos. Ho appena finito una traduzione per la Rai. Trotolin, Trotolin, oh, bello quando mi chiami così, mi fai tornare bambina in quella grande casa. Tanta allegria. Il corpo ritorna quello di allora. Sai, credo che ognuno vale anche per quello che riesce a salvare del bambino che è stato. E io vorrei rimanere Trotolin, Trotolin per sempre. Trotolin che trottolava, Mustacin che la guardava. Il presepe è il segno della mia nuova fede. Tu puoi ben capire. Un'ebrea cattolica vive quel bambino con un'intensità particolare. Noi ebrei aspettiamo ancora il Messia. Lo aspettiamo invano dall'inizio della nostra storia. Ah, e io mi sento un'ebrea che non attende più l'avverarsi della profezia e che ha già scoperto la sua terra promessa.
Che significa anche fede. Alla faccia di chi pensa che la tua conversione nel 1938 sia stata solo una scelta necessaria. Io ben so com'eri in quel periodo di sofferenze. Gianni sembrava destinato alla fine.
La roccia gli era sempre piaciuta. Quella caduta in Val Rosandra fu terribile. Prima il coma, poi l'assoluta immobilità per 2 mesi e io sempre al suo capezzale, appesa a quel filo sottile che era il suo debole respiro.
E fu proprio in quel periodo che venne a mancare Oscar, il fratello maggiore.
Sì, l'oculista. Un gran dolore per la nostra famiglia e per Trieste. Direttore della clinica, uomo colto, amante della letteratura. Ricordi, quando Joyce gli affidò i suoi occhi, lui si sentì onorato di curarlo gratuitamente. Gli uomini della mia vita, uno già in cielo e l'altro pronto, troppo pronto a raggiungerlo. Cosa potevo fare se non pregare, pregare quel Dio che avevo sempre guardato solo da lontano? Dio è troppo grande per la nostra fragilità di uomini. Ma no, per me fu da subito un buon papà, mi diede forza e mi regalò speranza. Sì, la fede mi portò il dono della speranza. Da ebrea ero sola. Poi, cattolica, mi sentii diversa, sostenuta e protetta. Per giorni non mi mossi dal suo letto, recitavo le preghiere della cuoca. La sera, disbrattata la cusina, le pronunciava a voce alta, ricordi? Cos'è Dio, no pol no sentir! E io, quasi senza accorgermene, le avevo imparate tutte, sempre rannicchiata in quell'angolo. La sua fede misteriosa mi incantava anche di più. In quel buio non v'ero abituata. In casa non si parlava di Dio. Al letto di Gianni, invece, mi vennero sulla bocca preghiere della cuoca. quasi mi aspettassero da anni.
E Gianni, stancamente pallido, tornò alla vita. Un sollievo per tutti noi.
Mi convertì. La vita di Gianni fu l'amore di Dio, armoniosa fusione, binomio irresistibile. A 49 anni sentire il sacerdote «Io ti battezzo, Elodi!» Incantata dal rito, tornavo bambina e il mio nome risuonò più importante, solenne.
E fosti Elodi, per la seconda volta e per sempre. Ma quando Gianni ti chiamava Lodi, mi piaceva anche di più. Nella sua voce c'era una carezza trattenuta, inespressa. C'era...
Oh, Elsa... L'inizio del mio nome uguale al tuo, quel El in comune, fin da bambina mi sembrava un grande dono, un ufficiale patto d'alleanza.
Sì, la mia piccia e il mio trotolin, tutti ti chiamavano così.
Gianni rimproverava la mia ambiguità, lo stordivo con gli sbalzi d'umore, ma in me... In maniera improvvisa si alternavano il freddo della puzza e il calore mediterraneo. Ero troppo per lui, così coerente e introverso. Buttavo all'aria l'ordine della sua razionalità schiva. Papà magiaro e mamma veneta mi hanno resa un libero territorio di contraddizioni, attività e pigrizia, ragione e istinto. Sono un piccolo carso flagellato dalla bora e lambito dal mare. Ad ingentilirmi furono la danza e la musica. In esse mi spendevo senza sentirmi giudicata. In quei movimenti riconquistavo il mio desiderio di pace ed infinito.
Vedi? Vedi com'eri bella! Un incanto! Eri la migliore arpista del Conservatorio Tartini. Emozionavi tutti, tutti. Bravissima la mia Elodie.
Mi emoziona ancora questo brano. Vedi, qui mi pareva di impadronirmi di carezze affettuose, dei miei rossori di ragazza. Abbraccio di pianissimi e fortissimi, melodie appena sussurrate o fortemente ritmicizzate. Con gli anni... Ho capito che Roi e Col, il soffio e la vibrazione, sono il principio vitale che aleggia in tutti noi.
Quanta energia, Elodie! La tua libertà è contagiosa. Oggi i tuoi pensieri corrono come il tuo corpo di ragazza quando in gita sul carso ti allontanavi dal gruppo per rubare brandelli di quella tua beata solitudine. Perché a te, lo ricordo bene, è sempre piaciuto riflettere, ripensarti nei tuoi impulsi, nelle tue sensazioni. I tuoi pensieri sono briglie alle tue emozioni galoppanti. Anima disperata, perché non taci? Tu pensi e pensi e stritoli le cose nella morsa crudele del tuo cervello ardente. A mezzanotte canta l'usignolo la sua eterna canzone. Canta il mio cuore quella tua nota dominante e cara, che la tua soltanto. In mezzo al mondo, esasperato e stanco.
Grazie, Elsa. Come leggi bene i miei piccoli versi. Strano, Mi sembrano tuoi perfino. Noi due sorelle siamo una continuità sintonica. Su, trova ancora qualcos'altro. Ho bisogno di riflettermi nella tua sensibilità.
Merli ciechi in piccole gabbie, voi nascete, o miei teneri canti, dalla lauda deserta del cuore. Dalla notte nasce la gioia, dalla tomba l'amore.
Ma chissà quando l'ho scritto, però credo sia vero. All'inizio ogni pensiero è ingabbiato in se stesso, poi via via raggiunta la chiarezza lentamente si allontana da se stesso e scopre che al fondo di tutto ci sono solo amore e morte. Il pensiero sa andare lontano, raggiungere l'essenza della verità ultima. Amore e morte sono lo specchio del nulla e della creazione. È la circolarità cosmica da cui non possiamo uscire. Non so più da quanto tempo io sia attirata dal pensiero orientale. Mi appartiene profondamente in ogni fibra delle mie contraddizioni. Ma su, meglio uscire da questi pensieri troppo seri. Cerchiamo Scipio. Ho bisogno di condividere con te questa pagina de Il mio Carso. Ricordi? Da ragazze lo leggevamo assieme. Poi, dopo anni, quando lo traducevo, me lo decantavo in tedesco, da sola, camminando per i sentieri dell'altopiano, per farlo entrare in quei nuovi suoni che non gli appartenevano. Sai, Elsa, nelle orecchie, in quei momenti, mi risuonava l'eco della voce di papà. Calda, bassa e sorniona, quando, piccolina, d'inverno gli mettevo le manine fredde sopra quella sua bella testa calda e liscia.
Sì, non c'era nemmeno un capello.
Quanti ricordi in ogni traduzione. Su, Elsa, proviamolo a leggere in italiano come facevamo da ragazze. Riascolteremo i suoni di quelle incomparabili onomatopee, armonie e vibrazioni che legano le singole parole fra loro e si espandono nella frase e nel capoverso. Sì, cara, le onomatopee sono un banco di prova per noi traduttori. Quando risolti i significati, entri nel mondo dei sinonimi e dei singoli suoni, capisci come certe parole vanno addolcite, altre rinforzate, altre graffiate, altre sfiorate appena. E a decidere è sempre la musicalità. La musicalità rappresenta emozioni, pensieri, istinti e supera ogni parola, ogni significato. Ma nello stesso tempo, ogni parola scritta racchiude un mondo. E distruggerlo è come frantumare un aspetto possibile, uno dei tanti. Cosicché, fra la scrittura e la declamazione, si instaura un rapporto dinamico, sempre nuovo. Il monte Cal è una pietraia, ma io sto bene su lui. Il mio cappotto aderisce ai sassi come carne bragia, e se premo, egli non cede. Sì, le mie mani si incavano contro i suoi spigoli che vogliono congiungersi con le mie ossa. Io sono con te, freddo e nudo, fratello. Sono solo e infecondo.
Fratello, su di te passa il sole e il polline, ma tu non fiorisci. E il ghiaccio ti spacca in solchi dritti la pelle, e non sanguini, e non esprimi una pianta per trattenere nuvole primaverili che, sfiorandoti, passano oltre e vanno laggiù. Ma l'aria t'abbraccia e ti gravita come grossa coperta su un maschio che aspetti invano l'amante.
Senti, senti i suoni di Scipio. Le sue immagini hanno qualcosa di tangibile. Sono così evocatrici da rendere la natura presente, vivificante. Scipio diceva che si può vivere in due modi: o di getto, sotto l'impressione immediata di ciò che viviamo e vivemmo, o a passione finita. Quindi, dico io, in realtà ci confrontiamo sempre con la passione. Ci attraversa in ogni cellula. Da lei non possiamo fuggire. Immobile, la bora aguzza di schegge mi frusta e mi strappa le orecchie. Ho i capelli come aghi di ginepro e gli occhi sanguinosi e la bocca arida si spalancano in una risata. Bella è la bora, è il tuo respiro, fratello gigante. Dilati rabbioso il tuo fiato nello spazio e i tronchi si squarciano dalla terra e il mare gonfiato dalle profondità si rovescia mostruoso contro il cielo.
Scricchia e turbina la città quando disfreni la tua rauca anima. Fratello, con la tua grande anima io voglio scendere laggiù. Perdonami se io balzo su come tu non puoi e t'abbandono. È come se d'improvviso una fonte t'infertilisse sgorgandoti dentro al cuore.
Vedi, quando traduco mi sembra di suonare l'arpa, come i polpastrelli producono suoni soffici, graffiati o saturi, così bocca e gola, passando dall'italiano al tedesco, articolano gutturali e labiali. A scuola mi sembrava sempre che nello studio mi sfuggisse qualcosa di essenziale. E ancora oggi, se non inseguo ogni recondito bagliore, mi sento a disagio. Discuto con il testo e con i pensieri che mi suggerisce. Ho bisogno, devo capire in ogni mia fibra. Capire e vivere. Penso d'aver fatto un lavoro onesto con Scipio, ma so che la scelta dei miei suoni sono solo piccola eco dei suoi. Onore alla sua arte e fatica della mia ricerca. Gli sono grata perché mi ha aperto le porte della letteratura e in genere della scrittura tutta. Senza scrivere non so vivere, non posso. Gorgoglia e fiotta la nostalgia irrequieta. Ho il desiderio d'andare, fratello. Ho desiderio di possedere grandi campi di frumento e prati ombrosi. A carponi, a tentoni cerco le cose, sbarrando gli occhi, e i rami invernali pingui di gemme contenute, gli stecchi senza linfa del vigneto, la terra ghiaiosa che mi preme i calzoni sul ginocchio. Tutto freme com'io lo tocco, perché io sono la primavera.
Ci lasciavamo coinvolgere. Cos'altro potevamo fare? Gli uomini in guerra e noi lontane, a leggere lettere, a piangere, a cantare. E l'inno a Trento e Trieste?
Sì, certo, è di Giuseppe Cashman, il prozio materno di Gianni, il redentista, disertò dall'Austria anche lui.
Là sull'Alpi, verso Oriente, son paesi, son città italiane, ma irredente, anelanti a libertà. Noi vogliamo Trento e Trieste, là dall'Alpi fino al mar.
Già, e ricordi? Ricordi la sorpresa?
Sì, una bella soddisfazione davvero. Finalmente suonai l'arpa anch'io. Ed ebbi il mio piccolo successo. Me l'avevi insegnata tu, una cospirazione fra sorelle.
Allora questa ballata rumena di Golestan ci commuoveva le lacrime. Lì dentro c'erano tutte le nostre sofferenze e quelle di milioni di donne. Le parole sul frontespizio dello spartito le ricordo ancora.
Che la terra ti sia leggera. Parole struggenti, adatte a tutti i morti. Carlo, il fratello di Gianni, che si uccide per non cadere in mano al nemico, e lo strazio di Gianni, che tutta la vita si rimprovera di non avergli impedito quel gesto fatale. E la sua stanza, e l'eterno compianto della mamma e della sorella.
Ma piango soprattutto Scipio, che tinse del suo sangue un masso del Podgora, pochi mesi prima che gli nascesse il figlio. E la sua Gigetta, che giovane vedova, per sentirsi meno sola lo battezza coraggiosamente con lo stesso nome del marito, Scipio, e facendosi forza va presto a lavorare nella ditta di famiglia. Povero Scipietto, un nome, un destino, caduto anche lui nella seconda guerra mondiale in Russia. E Berta Bertel, ungherese come noi. Quel suo tragico gesto non fu che un terribile anello di una catena fatale.
Eh sì, tutta Trieste ne parlava. Alla notizia della morte dell'unico figlio partigiano nella seconda guerra, Berta beve un bicchiere di veleno. Un gesto meditato. Senza di lui non avrebbe potuto vivere. Il marito la scopre agonizzante e si toglie la vita a sua volta. Una vera tragedia greca.
Anch'io in seguito tentai il suicidio, ma fu un'altra cosa. Non ero annientata per la morte di una persona, ma per l'inutilità del mio amore. Boh, lasciamo stare. Si parlava della guerra. Le mie attese, quei giorni infiniti, il silenzio di Gianni, la sua prigionia, 25 campi, e poi il suo difficile ritorno. E la fatica di ritrovarci nell'anima e nel corpo, due estranei che si cercavano. Su di noi a lungo trionfarono gli assalti alla baionetta, le trincee scavate nella terra puzzolente e vermosa. Ma poi, finalmente, il grande dono dell'amore ritrovato e qualche mese dopo il matrimonio.
Ascoltalo, Di. È tuo questo ricordo che precede di 2 anni la fine della guerra e il ritorno di Gianni. Il Natale era passato, la licenza terminata. Intensissimo l'azzurro mare di Sturla, vasto e disteso, lievemente increspato, splendeva nel chiarore del mattino invernale. Era un sogno di gloria la dolce riviera. Sui sassi della spiaggia noi sedevamo, muti, stringendoci noi stessi. Andava male le cose della guerra. Trieste ormai perduta, sarà questo d'ora innanzi il mare nostro. Con voce rotta mi dicesti, e ci parve di morire.
E quasi morimmo davvero qualche anno dopo, quando fummo deportati alla risiera. Eravamo in 3, Gianni, la sua mamma ed io. Ecco, questa te la leggo io. Mi vedo lì, in quel freddo, umido e grigio. Questo ricordo è stampato nella mia carne. San Sabba, 1944. Era ancora notte. Noi 3, confusi e storditi, abbagliati dal risveglio crudele, non comprendemmo nulla e ci portaron via. Ma i figli erano salvi, solo questo contava per me. E per istrada, con il soldato della SS, nella sua lingua, familiarmente mi intrattenni. Dei suoi io gli chiedevo e della patria sua. Sospettoso, con la coda dell'occhio lo sgherro mi spiava. In pochi istanti si giunse al carrozzone d'altri già carico, ignari come noi. Nel chiuso camerone, sordido e spoglio, un mare di cimici tempestava le brande, ed all'istante la grande lezione ci fu impartita: essere nessuno e non aver più nulla. Un giorno, dolcemente, Gianni mi chiese: «Ma di te, poverina, se noi due ora usciamo, di te che sarà?» Io risi della sua ingenuità. Un biblico sogno m'avea svelato, la vicina libertà.
Com'è dolce tuo cuore, sorellina! Sai cambiare in favola bella una storia così dolorosa.
La scrittura mi aiuta anche a perdonare. Ma ormai c'era già la mia fede a sostenermi, e il vescovo Antonio Santin ci soccorse sollecito, si prodigò con amore e ci sottrasse a quel destino di morte. Gianni pensava che tutto fosse dipeso dal mio essere ebrea. Solo in seguito realizzò che la spiata era arrivata anche per la sua adesione al Comitato di Liberazione Nazionale. Si credeva in una bolla protetta, lui.
Qualche volta scivolava in un'altra dimensione, libera e reale. E tu, con il tuo spirito indipendente, glielo consentivi. Eri culla della sua libertà e della sua creatività. Ma forse è meglio ritornare alla musica. Su, Lodi, lasciami risentire come suonavo. Piaceva far volare le mani. Mi sembrava che persino il corpo si staccasse da terra. Meglio suonavo e più avevo voglia di suonare. In questo eravamo uguali. La passione per la musica guidava le nostre giornate.
La musica fratella sempre. Immaginate cosa possa fare con due sorelle già tanto unite. Guai se non ti avessi avuto, Elsa mia. Io, la piccola di casa, che volli sempre crescere solo in parte, troppo lontana dalla vita pratica, dall'impegno quotidiano di gestire una casa, i bambini, il marito, avulsa da ogni praticità. Solo la lettura dava un significato alle mie giornate. Provavo anche un terribile bisogno di conferme che tu mi offrivi senza riserve. Il tuo aiuto costante mi confermava il tuo affetto. Ero assetata di prove. Forse era perché in fondo non mi sentivo degna, o semplicemente era la mia insicurezza.
E io ti offrivo tutta me stessa. Giovanna, Giordana e Giancarlo erano adorabili. Stare con loro era un privilegio. Tu me li affidavi con naturalezza. Non eri possessiva né gelosa.
È vero, ero più amica che mamma. Mi piaceva guardarli da lontano, con rispetto, e li lasciavo essere se stessi, senza troppe imposizioni. Avrebbe potuto essere un fallimento, ma no, invece, sono stata una mamma fortunata. E comunque, sempre portiamo in noi suggestioni inesprimibili. Stanarle non è facile, né sempre possibile. La scrittura aiuta ad avvicinare la verità, ma non completamente. Lettere e diari non mi sono bastati a spiegarmi come mai lasciai Gianni andare da solo a trovare Gigetta a Roma i primi giorni della sua vedovanza. Gigetta, mamma affettuosa di tutti, già con il pancione. Lo so bene che avrei dovuto starle vicina, ma non lo feci, non ne fui capace. Fu per me impossibile diventarle, anche solo per poco, quella mamma che lei era stata per noi. Egoismo? No, credimi, solo bisogno di sincerità. Anche pudore, forse. So scrivere di sentimenti, ma esprimerli è un'altra cosa. Mi sento goffa, impedita. Strana mi sentii anche all'annuncio della prima maternità. Mi ritrassi spaventata e scoppiai in un pianto dirotto. Lì per lì la mia impotenza non ebbe altra voce. La chiamerei inadeguatezza. Bisogno di rintanarmi nella camera da letto senza più uscirne. Come avrei potuto proteggere il mio bambino se mi sentivo così debole? Il ruolo di madre era per me impossibile. Oggi mi rasserena il fatto che, soprattutto dopo la mia malattia, Gigetta abbia saputo accettarmi in quel poco che sono, senza recriminazioni. Davvero, Elsa, la sopportazione dei miei dolori forse si spiega anche come inconscia protezione dal mondo. Letto e poltrona mi bastano per scrivere, leggere, accogliere gli amici. Non mi manca nulla. In fondo appartengo anch'io alla schiera degli inetti, questa strana categoria ben nota nella nostra città.
Forse il non saper vivere, come dici tu, Lodi, ti ha preparata a percepirti con maggior chiarezza. Forse non sei molto diversa da Emily Dickinson, la poetessa dei silenzi, che auscultava dalla sua camera la vita lontana. Lei però scelse il totale isolamento. Tu invece no. Quella tua poltrona sembra il centro di Trieste. Quando non hai ospiti, subito telefoni a qualcuno.
E poi c'è sempre la musica a spalancare tutte le porte e le finestre della casa, a farmi volare lontano.
Pensavo, Lodi, a quanto l'amicizia si sia sempre intrecciata ai tuoi amori. Quella con Scipio e con Gianni fu passaggio alla passione, anche se in modo tanto diverso. Poi c'erano anche Gioietta e Gigetta. Eravate inseparabili, le tre amiche di Scipio, e tu la più timida. Gli siete state ispirazione pura, donne nel suo cuore, personaggi letterari nella sua penna. Forse sono troppo cruda, ma credo che vi guardavate agire come sdoppiati, curiosi di voi stessi. E io a pensare, ma cos'è fa? Ma chi è? Non ero dei vostri, rimanevo fra i miei amici e vi guardavo da lontano. La letterarietà o il vostro ideale romantico divenne insieme un'esaltazione e una esitazione a vivere davvero. Almeno è questo soprattutto che la mia praticità mi fa ancora intendere. I voli pindarici mi disorientano, mi spaesano e penso anche che non siano poi tanto sinceri. Ma dimmi, come Gioietta ha potuto suicidarsi con l'intento di immolarsi per l'arte di Scipio? E voi, tutti a parlare di bella morte, di eroico sacrificio, no, non sono d'accordo. La vita va rispettata e l'arte le è consorella. La morte invece non può essere massima ispirazione. E la vita ad essere creatrice, fantasiosa, prima ispiratrice dell'arte. Voi letterati vi lasciate avviluppare il cervello dalle parole e cadete traviati, attratti dal baratro. Io ancora diffido di Gioietta. Mi pareva posasse una piccola dea pronta a giocare con gli specchi di ingrandimento, un'esaltazione continua.
E vedi poi com'è finita? Scipio che dedica a Gioietta il mio Carso e poi sposa la buona, saggia, materna Gigetta e prima di morire in guerra la rende madre.
La vita è una catena semplice, pianificata dalla natura, non dalle parole. La letteratura può fare anche male.
Ma non a me, certo non a me. Io scelsi la semplicità delle cose. E la felicità? Non credere sia realizzare i desideri. Ci sono solo doveri da compiere, ogni giorno, senza tante parole. Il caffè entrò da subito nel mio destino. Ho sposato un commerciante di caffè perché quella Roma mi dava fiducia. Era il profumo del babbo. Ogni sera lo annusavo sulle mani, sulla giacca, quando l'abbracciavo di ritorno dal lavoro.
sapeva di buono, di esotico, di coraggioso.
E chi più di lui che lasciò la sua Ungheria per venire a far fortuna proprio qui, in questo porto franco? Un ragazzo, aveva solo 16 anni. Vedi? La vita è semplice, esattamente come mio marito e il nostro papà. Sono così concreta da preferire i numeri alle lettere. Pure i numeri esistono anche nell'arte, possono diventare musica e poesia, ma anche calcolo e architettura. La loro essenzialità è definitiva, divina. I numeri mi parlano più intensamente delle parole, sono il riferimento della Kabbalah, la conoscenza più elevata, quella che ti indica il tuo ruolo nella vita. Per te, invece, è la parola a vincerti e lì ti fermi. Tre, 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 come nei tre donne di casa, mamma, Elsa e Elodie. Una forza e una debolezza, perché alla fine vincono sempre gli uomini. C'è competizione. Oh, quante stupidaggini si possono fare. Povera Gioietta e povera Elodie.
Già, tre. Tre anche con Gianni, la Pittoni ed io. Ma l'ho capito tardi, troppo tardi. Ero abituata a vederla in casa. L'ero amica. L'amore di Gianni si stava esaurendo. Mi accusava d'essere distratta e poi divenne lontano anche lui, diffidente. E io? Io sempre più piccola. Continuare ad elevarlo d'importanza e sentirmelo sfuggire, quasi per una colpa, un'eterna colpa mia che non poteva tacere. Mai conobbi il gioco d'amore. La seduzione non mi appartenne e, ancora, la troppa introspezione mi fu fatale. Scrutare dentro se stessi vuol dire sconvolgere l'armonia della propria anima e magari anche quella degli altri in nome di una verità che è spesso angoscia, tanta angoscia. E poi, vedi, passano gli anni e ogni dolore rimbalza su chi lo ha provocato. Gianni nei suoi ultimi giorni a Roma. La vita dà, la vita toglie.
No, non scappare dal tuo dolore, Elodie. Nel tuo destino, ben lo sai, amore e dolore vanno a braccetto. Per questo, fra tutti i generi musicali, non preferivi le sinfonie e le sonate, ma i notturni, i semplici notturni che parlano al cuore con dolce tristezza. Gli danno voce e lo sollevano con tenerezza lontano dalle sue stesse tenebre. E fra tutti era il notturno di Mikhail Glinka a dare voce ai tuoi sentimenti dibattuti e controversi, alla tua sete d'espressione.
Vedo a suonare e quasi mi commuovo. Che Natale, mia Elsa, che Natale! Pensa, noi due qui, sole, eppure quante presenze, quanti suoni e quanti ricordi. Queste pagine sono anche le anime dei nostri cari. Tutti fatti vorrei. Vorrei che dai fatti semplici e nudi venisse fuori in rilievo tutto quello che passa per il cuore e per il cervello dei personaggi. Questa è la grande difficoltà. Qui intorno mi arrabatto. E vedremo. Hai ragione, Elodie. Rifarci dalle origini della nostra unione. Vincere il peso di tutti i detriti che la continuità di tanti anni ha depositato su di noi. Cercheremo di farlo. Arieggiare, spaziare la vita, far sì che i piccoli pesi del giorno restino piccoli pesi e non deprimano l'animo. Volontà non basta, ci vuole salute e grazia.
e speriamo che ci saranno. Così mi scriveva Gianni, prima che l'altra non vincesse definitivamente sulle nostre vite. Era forte lei, certo più di me. E lui aveva bisogno di fatti che gli parlassero e che lo dominassero. Li avrebbe accolti nella sua scrittura come nella sua vita.
Sì, hai ragione, Ludì. L'amore reclama la forza. Non è un dono di tutti, né di sempre. Siamo fragili canne.
Eh sì, cara la mia sorellina. Dopo tante sofferenze ho ben capito. Quello che in me c'è di buono, da me non dipende, ma discende da una grande energia che non è solo divina. Viene da lontano e quando vuole, solo quando vuole, si posa accanto, benefattrice. Senza lei nulla possiamo. Siamo troppo fragili. Mi rigiro in ricordi, in carte, in emozioni rinnovate. I giorni di oggi, di ieri e di domani si affastellano disordinati intorno a me e non mi resta che un pensiero. Del mondo nulla potremo mai sapere se in noi persiste il buio dell'ansia, della paura, dell'abbandono. È per questo che oggi voglio accendere tante candele in ogni stanza, per riesumare anche quelle luci che ci sono ma non possiamo vedere, luci che non ci lasciano mai e sono anche voci udibili in qualche preziosa occasione. Sì, non stupire, Elsa. Lo spiritismo e la religione mi preparano a salutare questo mondo serenamente. Ormai lo so, siamo circondati da presenze che ci vogliono bene. Forse è questa la comunione dei santi, la vicinanza benefica dei nostri morti, voci e luci che portano gioia e forza per andare avanti senza angoscia, voci e luci che confortano e parlano di amori che non finiscono mai, di gratitudini incontaminate, di sogni che sono bellissime realtà. E rivedo Gianni. E mi compare Scipio e Gioietta e tanti, tanti amici che non respirano più l'aria di questa terra, ma ci sono vicini, anche qui, adesso, accanto a noi. Voglio che tante candele propizino ancora la loro benevolenza, voglio percepire su di me il soffio del loro respiro, che non le spegnerà, ma le animerà e le terrà in vita più a lungo. Voglio, ma tu sai bene che non posso. Le mie forze se ne sono andate. E allora mi aiuterai, vero? Mia Elsa, mi aiuterai. Da sola nemmeno una candela posso accendere, ma se lo farai tu al posto mio, vedrai. Ogni luce si condenserà nel nostro ruà, il nostro soffio divino. Grazie, Elsa. Grazie.
Avete ascoltato Il Natale di Elodie. Tecnico del suono Riccardo Righi. Regia Giuliana Stecchina.